Bene, ci possiamo accomodare. Il primo messaggio di oggi ci viene dato dal ministro della Congregazione di Catania, Angelo Di Vita.
Buongiorno a tutti, fratelli. Buon ultimo giorno della festa dei Tabernacoli. Vorrei ringraziare Emanuele, vorrei anche lodare Dio per i bellissimi inni che stiamo avendo e anche per la magnifica festa e tutte le serate particolari. E naturalmente un saluto particolare va anche ai nostri fratelli collegati in internet che non sono presenti qui per vari motivi e vi saluto. Ciao. E poi un'altra cosa ancora, quest'anno mi è andata bene, perché ieri Marcello Caso, ha parlato degli chef, della bontà dell'oasi di Cufra. Mia moglie prima della festa mi ha messo a stecchetto, ha portato la bilancia e ha detto: guai a te se prendi qualche etto in più. Io dice, perché se no ogni anno ti devo comprare sempre una giacca nuova. Io ho rispettato i suoi ordini e guardate la giacca. Lei sicuramente sarà felice di questo risultato che ha ottenuto su di me, che naturalmente è bello questo. Bene, vorrei iniziare il sermone di oggi, quest'ultimo sermone, e mi chiedo, in questi tempi così imprevedibili, perché ne stiamo vedendo di tutti i colori, come possiamo noi a livello personale, in modo molto personalmente, portare la buona notizia in un mondo così di tante cattive notizie. Perché oggi veramente le cose a livello mondiale vanno così male che c'è di peggio e di più. E quindi tante volte sentiamo il desiderio, io per primo, quando sento sui social qualche bella notizia mi rallegro, perché di solito su 100 notizie 99 sono tutte negative, di disastri, di ciò che avviene in ogni parte del mondo. E quindi noi della Chiesa di Dio Unita siamo già benedetti, strabenedetti, di avere già tante risposte alle nostre domande e che sono naturalmente sempre incoraggianti per tutti quanti noi. E naturalmente ci aiutano a guardare il futuro con estrema serenità, perché sappiamo cosa ci aspetta e dove andremo. Quindi la Chiesa a livello mondiale, mi riferisco alla Chiesa centrale a Cincinnati e in ogni parte della terra, ovunque ci sono delle chiese riunite, delle chiese già abbastanza consolidate, fanno molto, molto con le nostre risorse finanziarie, che non sempre a volte sono al massimo, per proclamare questi messaggi, perché sono veramente dei messaggi che la Chiesa dà al mondo, messaggi di grande speranza. Per noi, come membri, come figlioli di Dio, e anche per chi ci legge, per chi ci ascolta, attraverso i vari programmi televisivi e le riviste che stampiamo. Vorrei, e che naturalmente questo ci dà tanta, tanta fiducia a vedere il mondo con una prospettiva diversa. Vorrei iniziare ad aprire la Bibbia leggendo in Ebrei al capitolo 6, versetto 19. Ebrei capitolo 6, versetto 19. Una scrittura dove dice: questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima. È legata questa speranza a noi, sicura e ferma, è stabile, direi, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ecco, precursore attraverso la lingua italiana significa anche anticipatore, significa anche iniziatore. Quindi questo essere iniziatore, precursore della buona notizia del Regno di Dio. E che arriverà questa notizia quando tutto il mondo intero lo dovrà capire. Infatti, in quest'epoca, che è un'epoca proprio buia, un'epoca che non dà tante speranze alla gente, non guardano più alle cose, cioè non guardano alle cose che si vedono, ma noi guardiamo alle cose che non si vedono. Noi andiamo andiamo in là, oltre, per vedere le cose che il mondo oggi non vede, perché loro sono amanti e innamorati di ciò che vedono, di ciò che toccano. Noi invece guardiamo oltre, andiamo oltre tutto questo. In Secondo Corinzi, al capitolo 4, versetto 18, Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 18, abbiamo una scrittura che dice: mentre abbiamo lo sguardo intento, cioè siamo attenti a guardare, non alle cose che si vedono, dice Paolo, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, sono destinate a finire, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ecco, noi il nostro sguardo è proprio proiettato nelle cose che non si vedono, nell'eternità, perché un giorno questo per noi sarà qualcosa di veramente meraviglioso. Quindi ecco che a questo punto sorge un po' una domanda molto importante. Quindi qual è il modo più efficace per dare questa verità? Perché naturalmente noi, tutti noi, ovunque nel mondo oggi siamo riuniti come Chiesa di Dio unita, una forte unità che abbiamo, siamo chiamati a dare il nostro esempio e dare molto di più di quello che già facciamo ora, perché la nostra crescita non deve mai fermarsi. Noi ogni giorno di più dobbiamo dare sempre di più per poter arrivare a quella perfezione che è di Gesù Cristo. Quindi la Chiesa di Dio unita, attraverso tutti quanti siamo impegnati a dare attraverso i media, attraverso i canali YouTube in Italia, in altre parti del mondo, a proclamare questa grande verità, perché oggi con tutto ciò è digitale e si possono raggiungere milioni e miliardi di persone, cosa che fino a 20 anni fa non era possibile, non era fattibile, perché io mi ricordo quando ho conosciuto la Chiesa, ho visto e ho conosciuto il primo ministro dopo 4 anni, cioè perché era difficile viaggiare intorno al mondo. Ma oggi già siamo nell'epoca del tempo reale, perché magari col cellulare andiamo su WhatsApp e già vediamo ministri, vediamo fratelli in ogni angolo della terra e del mondo. Quindi questo proprio ci sta dando la possibilità di essere molto più efficaci e penetranti rispetto agli anni passati. E naturalmente, e questo lo possiamo fare e lo stiamo facendo anche ciascuno di noi e ciascuno di voi, anche a livello personale. Lo facciamo, ci incontriamo su WhatsApp e leghiamo e facciamo sempre più amicizie e anche le consolidiamo. perché io non parlo l'inglese, ma per chi ha la possibilità di avere questa conoscenza, cioè ci si relaziona molto meglio, anche se siamo molto distanti, anche se siamo dalla Sicilia all'Australia, cioè uno in tempo fa un numero e già ci si vede e ci si parla. Non era possibile questo anni fa. Quindi, e noi questo, diciamo, ciascuno di noi può implementare sempre di più questo modo di poter avere anche parenti lontani. Per me è successo così anche. Avendo dei parenti in Argentina, ci siamo visti e li ho trovati attraverso i nuovi canali di ricerca e oggi siamo in contatto tutti i giorni, tutti i giorni. Prima non ci siamo visti per 70 anni, ci eravamo anche persi come famiglia. E quindi oggi tutti i giorni ci sentiamo, come vai, che si dice, come state. E parliamo a volte anche di religione. Chissà che Dio non operi, chi lo sa, io ci spero. E quindi da come noi, ciascuno di noi si comporta, di come noi ci prendiamo cura anche di noi stessi, attraverso gli altri per dare il nostro buon esempio, perché ripeto, per me è fondamentale, lo è stato per tutta la mia vita, cioè sempre essere sorridente. Tante volte mi sforzo, non ci riesco, però ci provo sempre, perché tante volte non fa bene uno essere troppo preoccupato, cioè diamo agli altri con un sorriso, diamo serenità, diamo più tranquillità, più sicurezza, più certezza, e che possono anche confidare in noi. Cioè, perché magari uno, se vede uno che è un po' triste, dice ok, io già lui è triste, io vado a dare la mia tristezza, diventa ancora peggio. Invece sorridiamo sempre, siamo positivi. E la Chiesa questo lo insegna ed è una gran bella cosa. Quindi, e naturalmente ci sono tante altre cose che servono anche a noi, anche il tipo di comunicazione, a volte le parole che usiamo, di non offendere mai gli altri, di essere dei pacificatori. E naturalmente la cosa anche importante è quella di fare prendere corpo alle nostre parole, cioè ciò che diciamo rendiamolo vero, cioè perché tanta gente parla e poi agisce esattamente all'opposto, cioè sono così bravi a dire cose belle, ma al momento di fare i fatti non sempre ci si riesce. Non è il nostro problema, io non sto parlando della Chiesa, io parlo al di fuori della Chiesa, parlo nel mondo. Quindi facciamo ciò che diciamo veramente, quindi assumendo anche molto positivamente ad essere positivi, a essere degli incoraggiatori verso chi ci si presenta davanti. E naturalmente in Italia, così come non so se anche in altre parti del mondo, noi abbiamo un'espressione, quella che dice predicare bene ma agire male. Ecco, noi non dobbiamo predicare bene ed agire male. Se predichiamo bene, dobbiamo agire bene, come di conseguenza. Non possiamo predicare bene poi quando magari siamo ognuno nelle nostre case, cioè non siamo più dei buoni predicatori, perché ciascuno di noi nella propria famiglia, con i propri figli, con le proprie mamme, genitori, fratelli, sorelle, cugini, dobbiamo dare un esempio, perché anche noi siamo nelle nostre rispettive case dei predicatori. Siamo dei rappresentanti di Dio nelle nostre famiglie, perché in molti casi magari molti di voi siete qui e avete lasciato magari dei figli a casa, oppure avete lasciato dei genitori, dei parenti che non credono. E quindi noi, ritornando nelle nostre case, dobbiamo dare l'esempio di buoni predicatori. Non cercando di convincerli, non è questo che voglio dire, ma dei buoni predicatori anche con la dolcezza delle parole. Non di convertirli, ma poi sarà Dio ad agire in questo e sarà Dio a chiamarli al tempo opportuno. Io prima qui venivo anche un altro mio figlio, quest'anno non è venuto, ma io sono fiducioso e non smetto mai di predicare a mio figlio, anche attraverso l'esempio, che è molto a volte più importante delle parole. Quindi facciamo operare Dio in ciascuno. E naturalmente, difatti, non a caso, l'esempio personale è fondamentale nella proclamazione della parola di Dio e del Vangelo. Il nostro esempio personale come discepoli di Gesù Cristo, che vivono delle vite positive, fa parte di quelle famose scritture che dicono «Voi siete il sale». Ecco, Gesù parlava di noi come del sale. E quindi noi dobbiamo essere il suo esempio, il sale della terra. Io una volta, nel corso della mia carriera lavorativa, professionale, mi sono trovato a dover andare in una miniera di sale. Noi in Sicilia abbiamo le saline, quelle marine dove c'è tanto sale che fa ed è bellissimo da vedere. E tutti lo possono vedere passando con le macchine. Ma a me una volta è capitato di andare proprio sottoterra in una miniera di sale, dove ci sono i minatori che ci lavorano. È estremamente faticoso estrarre il sale delle miniere. E quando Gesù Cristo dice voi siete il sale, ecco, in realtà poter essere dei minatori sottoterra, ce ne sono pochi di minatori che vanno sottoterra, centinaia di metri sottoterra per scavare questo sale. È un privilegio che Dio ci sta dando di dirci che siamo il sale. Essere il sale. Sapete, il sale viene scavato, poi viene attraverso i nastri trasportatori, viene riportato in superficie, poi viene lavato, viene trattato. Ci sono tanti procedimenti finché poi alla fine arriva nelle nostre tavole, bello, bianco, pulito. A volte sembrano anche chicchi di diamanti, quando li vediamo risplendono da ogni... Sì, perché la fatica per mettere fuori quel sale è tanta, tanta, tanta. E io tante volte quando vado a letto la sera, perché io ci sono stato per pochi giorni, ma mi ricordo quei poveri minatori che sono lì per tutta una vita, per 40 anni sottoterra, a scavare questo sale. Ecco, noi abbiamo il privilegio di essere il sale di come ci chiama Gesù Cristo. Quindi il comportamento e la condotta di un discepolo deve avere, non dovrebbe, ma deve avere una reputazione di persona irreprensibile, impeccabile, come Gesù Cristo. Se noi siamo il sale, dobbiamo essere anche come Gesù Cristo. Non a parole, ma con i fatti. C'è una persona fondamentalmente buona, anche se a volte ci costa fatica, come costa tanta fatica a dover estrarre quel sale della terra. È faticoso, ma ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo provare, perché ad ogni opera buona, ad ogni buona azione, è come se stiamo aggiungendo una perla alla nostra collana. Sono delle perle che noi uniamo e aggiungiamo alla nostra collana. Quindi una volta raggiunto questo, diventiamo come Gesù stesso disse nel versetto 14 di Matteo: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Ecco, qui c'è qualcosa altro da dover analizzare. Cioè noi non possiamo restare nascosti come se fossimo ma dobbiamo mettere in mostra il nostro essere, il nostro modo di vivere cristiano. E questo deve essere un punto focale della nostra vita sulla terra. Il punto più importante, Gesù Cristo quando venne sulla terra, lui è stato il sale, lui è stato la luce del mondo e non si è mai nascosto. Non si è mai nascosto, anzi, faceva sempre di tutto per essere ben visto da tutti. Ecco, noi dobbiamo non nasconderci, ma essere ben visti da tutti. Ben visti per quello che facciamo e non mal visti, ma ben visti. E questo fa risplendere la nostra luce. Quando siamo visti bene. Se è un gioco di parole. Essere visti bene. Affinché possano vedere le nostre opere e glorificare Dio per averci portato vicini a loro. Cioè qualcuno quando vede Angelo di Vita, Angelo of Life, così è il mio nome in inglese, quando qualcuno vede Carmelo Anastasi, quando qualcuno vede uno di voi, ecco, deve dire, io in effetti ho visto, ho conosciuto delle belle persone. Cioè, noi dobbiamo lasciare il segno di essere belle persone, non belle visivamente, perché se io dovessi dire bello io, mamma mia. La gente se ne scapperebbe, ma belli di cuore, belli come essere un aiuto, un conforto per chi ci incontra. Matteo al capitolo 4, versetto 16, Matteo capitolo 4, versetto 16, dice così, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è elevata. Ecco, quando qualcuno che sta nelle tenebre incontra qualcuno di noi che stiamo nella luce, ecco, deve avvenire quello che c'è scritto in questa scrittura. Questo si deve manifestare e deve essere tangibile con chi ci incontra. Quando le nostre azioni corrispondono alle nostre parole, stiamo attivamente proclamando il Vangelo di Gesù Cristo. E nemmeno ce ne rendiamo conto. Ma quando le nostre azioni corrispondono alle nostre parole, stiamo predicando il Vangelo di Gesù Cristo. Questo è, ricordiamolo, dal punto di vista della predicazione in passato, ripeto, c'è molto da poter dire, perché c'era tanta ignoranza, tanta gente non sapevano leggere e scrivere, avevano difficoltà. E vi dico una cosa, mio padre è nato agli inizi del secolo scorso, proprio ai primissimi anni del Novecento. E c'era tanto analfabetismo in Italia e nel mondo. Io mi ricordo mio padre sapeva solamente leggere e non sapeva scrivere. Di scrivere sapeva mettere solo la sua firma. Sapeva solo leggere. E mio padre, io lo vedevo sempre leggere e mai scrivere. Cioè, questo era ciò che c'era più di un secolo fa, sto parlando di 130, 140 anni fa. Infatti nella Bibbia ci sono dei versetti dove dicono, in Matteo al capitolo 11, versetto 15, Matteo capitolo 11, versetto 15 dice, chi ha orecchi oda. Beh, le orecchie le abbiamo tutti, ne abbiamo due. Ma dice, ascoltate, state attenti. E in Apocalisse, al capitolo 2, versetto 29 di Apocalisse, Apocalisse capitolo 2, versetto 29, dice anche, chi ha orecchi, ma le orecchie ce le abbiamo tutte, si sa, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi i primi discepoli, che erano dei timorati di Dio, così come lo siamo noi, timorati di Dio, perché noi non osiamo sfidare Dio, assolutamente no. I primi discepoli andavano nelle sinagoghe perché era solo lì che si trovavano le Bibbie, perché noi in Italia, forse, non forse, sicuro, solamente ora la Chiesa ogni tanto legge qualcosa in italiano durante le riunioni religiose, perché prima la Bibbia era nascosta anche ai sacerdoti, non potevano leggere la Bibbia. E ancora di più, quando predicavano nelle chiese, predicavano in latino, affinché nessuno capisse quello che loro dicevano. Solamente ora, negli ultimi anni, qualcosa sta cambiando. Quindi, ecco l'importanza della conoscenza biblica, perché solo così veramente possiamo capire ciò che c'è scritto qui, usandola e non tenendola nascosta o messa dentro un cassetto. Io prima di venire alla festa siamo stati invitati in un matrimonio, era un matrimonio interreligioso, fra due chiese diverse, c'era un sacerdote, c'era un pastore, e al momento della cerimonia, del rito, ci si dovevano leggere qualche versetto della Bibbia, e quelli si sono presentati senza Bibbia. E allora dovevano leggere e non sapevano cosa leggere. Il sacerdote è scappato dietro la sagrestia, l'altro è andato a cercare in giro una Bibbia. Cioè, si sono presentati lì senza avere lo strumento principale, che è la Bibbia. Cioè, sono andato a correre in giro per cercare una Bibbia. Cioè, in realtà questa è quella che deve partire prima di noi. Cioè, il mio primo pensiero ogni volta è prima metto la Bibbia nella borsa e poi mi vado a mettere la cravatta. Non faccio al contrario, prima la cravatta e dopo la Bibbia. E questo io la vivo da anni. Cioè, e l'ho vista realizzata proprio un mesetto fa. Cioè, andare a cercare la Bibbia per trovare i versetti che dovevano leggere. Questo ci fa veramente, dice, ma in che, dove siamo andati a capitare? Naturalmente, sulla base di tutto quello che abbiamo detto, è importante considerare profondamente che nel mondo la religione viene messa sempre in secondo ordine ed è ignorata. Noi invece facciamo al contrario, la mettiamo sempre al primo posto e non è ignorata da noi. Perché noi come ministri, la Chiesa a livello mondiale, si sforza sempre di far studiare la Bibbia parola per parola e dando il significato reale di quello che dice. E non cerchiamo mai di convertire ciò che è scritto lì al nostro piacimento. Voi che siete da tanti anni lo sapete di cosa stiamo parlando, della grande serietà che la Chiesa mette nella predicazione. Quindi il mondo è analfabeta, così come lo era mio padre che sapeva solo leggere. Il mondo non gliene frega di andare a consultare la Bibbia per vedere magari quello che qualcun altro gli sta portando davanti o gli sta predicando, se è la verità, di andare a vedere e a scavare come i minatori qui dentro se è vero quello che dicono, se è vero quello che ci dicono. Prendono tutto per scontato, senza aprire mai questa, con gli occhi chiusi, con gli occhi tappati. Quindi oggi il modernismo, cioè, non ha più religione, cioè, hanno sostituito l'autorità biblica, hanno sostituito gli insegnamenti biblici con tutto ciò che c'è nel mondo e che noi vediamo. Oggi vive il mondo in netto contrasto con quello che c'è qui. Quindi con la proclamazione del Vangelo attraverso l'esempio personale, quando noi ci comportiamo secondo questi insegnamenti, osservando il sabato, evitando di mangiare pane lievitato durante la festa degli azimi, osservare i 10 comandamenti e tutto ciò che poi è osservare le feste sacre di Dio, come noi oggi che siamo arrivati all'ultimo grande giorno e sappiamo che Dio ci ha dato una scrittura che è fondamentale nell'insegnamento della Chiesa. Andiamo in Galati, al capitolo 5, versetto 22. Galati, capitolo 5, versetto 22. Che sono i frutti dello Spirito, dove dice: il frutto dello Spirito invece è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, è fedeltà, è mansuetudine, è autocontrollo. Quante cose possiamo aggiungere a questi aggettivi che già abbiamo detto prima? Contro queste cose, dice, non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non molto tempo fa, in un programma televisivo, ho assistito a un qualcosa che veramente mi ha sconvolto, perché io nei miei anni ne avevo viste di tutti i colori, ma quello che ho assistito quella sera non mi era mai capitato. C'erano due donne, due signore e un intervistatore. Queste due signore erano sposate come marito e moglie, le due signore. Ma la cosa che di più mi ha disturbato, proprio mi ha sconvolto, è stato che hanno fatto vedere un video. Quella che risultava la moglie, non il marito, era una donna già sposata, che aveva lasciato il marito, aveva un figlio già grande, maggiorenne. E allora hanno fatto vedere la cerimonia e la sposa che veniva condotta all'altare, dove c'era l'altra signora che l'aspettava, è stata accompagnata dal padre, dalla padre della sposa, come regolarmente si fa. Il padre accompagna la figlia dal marito, diciamo, e il testimone era il figlio della signora. Cioè, sono rimasto proprio di stucco. Ho detto: ma dove siamo arrivati? Cioè, siamo arrivati a tanto. Cioè, questo non è il mondo di Dio, assolutamente no. Io non sto qui perché non voglio creare nessuna polemica o meno, però voglio dire solamente dove il mondo è arrivato. E forse ancora siamo agli inizi del peggio, perché al peggio non c'è mai fine. In conclusione di questo sermone di oggi, dico: ma qual è il punto? Dove dobbiamo arrivare? In un mondo biblicamente analfabeta, perché uno che ha Dio nella testa e nel cuore non può accettare certe cose, assolutamente. Sia per scelta nei paesi dove c'è tanta, oppure perché magari per ignoranza, ma queste cose avvengono e questa è una condotta che non è un esempio, non è il sale della terra, non è la luce del mondo, non stanno dando un buon esempio, stanno dando un cattivo esempio e purtroppo questo cattivo esempio viene imitato da tutti, da tanta gente viene già accettato senza più nemmeno scandalizzarsi. Ecco, noi ancora dobbiamo scandalizzarci, dobbiamo perseverare nella nostra via, nella nostra vita, anche se tante volte quando io cerco di, perché mi trovo a contatto con tanti giovani e cerco di prendere questo argomento, passo come se fossi io uno stupido. Ma come tu, ma ancora tu pensi a queste cose? Ma ormai dove c'è l'amore c'è tutto. Dio è amore e tutto è ok. L'amore può essere come lo si vuole, con chi si vuole. Ecco, io ancora non ho digerito questo. Non riesco a digerire e nemmeno voi. Quindi la nostra luce deve risplendere sempre di più, essere una luce. Romani, capitolo 1, versetto 16. Romani, capitolo 1, versetto 16, dice così. Infatti non mi vergogno del Vangelo e io non mi vergogno di essere preso anche a volte per uno che è fuori di testa, perché poi dicono che noi siamo fuori di testa. Loro ci dicono, ma tu sei fuori di testa. Io non mi vergogno di essere così fuori di testa, come dice Paolo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco dopo. È importante, ricordiamoci questa scrittura. In Atti, al capitolo 20, versetto 24, abbiamo l'ultima scrittura, Atti capitolo 20, versetto 24, dice, dice, ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia, con felicità, con serenità la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè il di testimoniare il Vangelo della grazia di Dio. Noi testimoniamo e predichiamo con la nostra condotta di non scandalizzare nessuno. Noi dobbiamo essere le prove viventi della parola di Dio. Noi dobbiamo essere la Bibbia vivente. La Bibbia questa è fatta di carta. Noi dobbiamo essere una Bibbia fatta di sangue, carne e spirito. Ecco, questa deve prendere corpo in noi, come esseri umani. Proprio per essere la dimostrazione vivente dello stile di vita di Dio, attraverso la nostra condotta personale, il nostro esempio personale. Abbiamo un ruolo molto importante da compiere, cari fratelli e care sorelle, e questo compito è la predicazione del Vangelo. Ovunque nel mondo voi siate, siate e siete predicatori anche voi del Vangelo di Dio. Questo è un ruolo molto importante per ciascuno di voi, me compreso. Quindi abbiamo questa grande bellezza che dobbiamo trasmettere e dare agli altri. Lasciamo che le nostre azioni testimoniano chiaramente la prova vivente degli insegnamenti biblici. Vivere una vita biblica. Vivere una vita biblica, essere noi la Bibbia. Offriamo ciascuno di noi il messaggio più potente che possiamo dare al mondo. Prendiamo il potere trasformante dello Spirito Santo per diventare come il nostro fratello maggiore Gesù Cristo, realizzando la volontà di Dio, ciascuno di noi nel mondo. Bene, ho concluso, adesso do il mio secondo sermone. Sto scherzando. Abbiamo due annunci per quanto riguarda le offerte. L'ufficio della festa sarà aperto dalle 12 in poi, e da subito dopo il pranzo. Per chiunque ha dimenticato che l'offerta è per questa mattinata, potete dopo contattarci, se anche con carte di credito è possibile fare. L'ufficio sarà aperto anche da stasera dalle 9 post meridium alle 11:30. Adesso abbiamo una musica speciale dell'offertorio di oggi. E udremo un'esecuzione di pianoforte a solo da parte di David Epperful, il quale suonerà il notturno di Chopin in C minore, opera 48.